Gloria al Signore. Quando pregavo il Signore per venire qui, ho chiesto al Signore di mettere nel mio cuore un soggetto per predicare, per condividere con voi la parola di Dio, perché questo è quello che ci fa del bene, condividere la parola del Signore. Io non mi sento più capace di voi, o saperne più di voi assolutamente, credo che qui sono modelli che possono insegnarvi, hanno più anni di fede, ma è bello raccoglierci intorno alla parola di Dio, ed è sempre bello sperimentare quanto la parola di Dio è così preziosa, ci fa così del bene. La Bibbia è un libro meraviglioso. Adesso che sono giorni di vacanza, per chi fa le vacanze, dico nella comunità di Cantù, mi permetto di poterlo dire anche qui, abbiamo più tempo magari per pregare, per leggere la Bibbia. Amen. Approfittiamo delle ferie, delle vacanze, per stare più in comunione col Signore, perché a volte poi nelle vacanze siamo così distratti da tante cose, e il Signore invece vuole che noi possiamo passare più tempo con Gesù. Gloria al Signore. Come diceva il fratello, nella quotidianità, ogni giorno, quotidianamente vogliamo stare col Signore. Voglio leggere nell'Evangelo di Matteo, al capitolo 1, dei versi che solitamente si saltano un po', oppure si leggono un po' velocemente, perché tendono a essere un po' noiosi. Ma vi accorgerete, ci accorgeremo con l'aiuto del Signore, che la Bibbia non è mai noiosa. E tutto quello che è scritto nella parola di Dio è stato scritto per il nostro ammaestramento, perché ci fa del bene, e c'è sempre qualcosa che Dio ci vuole dire. Nell'Evangelo di Matteo, al capitolo 1, leggiamo la genealogia di Gesù Cristo. Vi voglio parlare di Gesù. Siete contenti? E di lui vogliamo parlare, di chi dobbiamo parlare? Parleremo di Gesù, che è la persona più meravigliosa, è la persona che è sempre al centro dei nostri culti, è al centro della nostra vita, perché Gesù è il nostro Signore, è il nostro Salvatore. A Gesù vogliamo dare tutta la gloria. Lo abbiamo conosciuto Gesù, ma leggendo la sua parola lo conosciamo sempre meglio e troviamo cose che ci fanno sempre più appassionare di lui. Leggiamo Evangelo di Matteo, capitolo 1, la genealogia di Gesù Cristo. A Dio sia la gloria. Genealogia di Gesù Cristo, figlio di Davide, figlio di Abramo. Abramo generò Isacco, Isacco generò Giacobbe, Giacobbe generò Giuda e i suoi fratelli, Giuda generò Fares e Zara da Tamar, Fares generò Esron, Esron generò Aram, Aram generò Aminadab, Aminadab generò Naasson, Naasson generò Salmon, Salmon generò Boaz da Rab, Boaz generò Obed da Raut, Obed generò Jesse e Jesse generò Davide il re. Davide generò Salomone da quella che era stata moglie di Uria. Salomone generò Roboamo, Roboamo generò Abia, Abia generò Asa, Asa generò Giosafat, Giosafat generò Joram, Joram generò Uzzia, Uzzia generò Joatam, Joatam generò Acaz, Acaz generò Ezechia, Ezechia generò Manasse, Manasse generò Amon, Amon generò Giosia, Giosia generò Jeconia e i suoi fratelli al tempo della deportazione in Babilonia. Dopo la deportazione in Babilonia, Jeconia generò Salatiel, Salatiel generò Zorobabel, Zorobabel generò Abiud, Abiud generò Eliakim, Eliakim generò Azor, Azor generò Sadoc, Sadoc generò Achim, Achim generò Eliud, Eliud generò Eleazaro, Eleazaro generò Mattan, Mattan generò Giacobbe, Giacobbe generò Giuseppe, il marito di Maria, dalla quale nacque Gesù e che è chiamato Cristo. Così da Abramo fino a Davide sono in tutto 14 generazioni, da Davide fino alla deportazione in Babilonia, 14 generazioni, e dalla deportazione in Babilonia fino a Cristo, 14 generazioni. Non so quanti di voi, dicevo, leggendo la Bibbia, si sono soffermati sulla genealogia dell'Evangelo di Matteo, e poi troviamo la genealogia anche nell'Evangelo di Luca. C'è una particolarità: nell'Evangelo di Luca la genealogia va al contrario, cioè non
non si parte da Abramo, ma si parte da Gesù e si va indietro. Allora, la genealogia significa libro delle origini, il libro dove sono segnati tutti gli avi, cioè il libro, diciamo così, dell'albero genealogico: i figli, i genitori, i nonni, i bisnonni, i trisnonni, bello. Non so se avete l'albero della genealogia della vostra famiglia. Solitamente si tende a fermarsi abbastanza presto, no? Uno, mamma, papà, i nonni, i bisnonni, ma già i trisnonni. So quanti di voi conoscono nome e cognome del trisnonno. Noi siamo un po' così, però la Bibbia perché segna tutta la genealogia? Perché Matteo, l'evangelista Matteo, doveva dimostrare agli ebrei, perché voi sapete che l'Evangelo di Matteo è stato scritto per tutti, ma in particolare lo Spirito Santo ha ispirato Matteo, mentre scriveva l'Evangelo, di parlare in maniera particolare agli ebrei. Perché infatti proprio nell'Evangelo di Matteo, molte volte, a differenza degli altri Vangeli, noi troviamo molte volte il regno dei cieli, troviamo molte volte la parola il Messia, perché gli ebrei aspettavano il Messia, credevano nelle promesse dell'Antico Testamento, conoscevano l'Antico Testamento, a differenza magari dei romani piuttosto che dei greci, che invece non conoscevano l'Antico Testamento, la legge mosaica. Dunque Matteo deve dimostrare agli ebrei che Gesù è il Messia di cui parla l'Antico Testamento. Matteo si prefigge l'obiettivo, lo Spirito Santo lo guida a parlare del Cristo e spiega, desidera aiutare gli ebrei a realizzare, a conoscere, a sperimentare, a credere che Gesù è il Cristo, il Messia, il figliolo di Dio vivente. Noi siamo grati al Signore perché lo Spirito Santo ha rivelato ciò al nostro cuore. Amen. Noi crediamo che Gesù è il Messia, crediamo che Gesù è il Signore, crediamo che non c'è salvezza fuori di Cristo. Gesù è l'unico Signore e Salvatore. Non c'è altro nome che sia stato dato agli uomini per il quale si può essere salvati, ma c'è un solo mediatore fra Dio e l'uomo, Gesù Cristo uomo, colui che ci ha riconciliati con Dio mediante il sacrificio che esso ha fatto e compiuto sulla croce per ciascuno di noi. Noi siamo grati al Signore per il sacrificio di Cristo. C'è potenza nel sangue di Gesù. E dunque nella genealogia, nell'albero genealogico ascensionale di Giuseppe, qui si parla che appunto Gesù è il Messia. Gesù appartiene alla stirpe di Davide e quindi appartiene alla seme di Abramo, e queste cose erano ben presenti nella mente, nella conoscenza scritturale mosaica, nella legge mosaica, secondo l'insegnamento biblico degli ebrei. Sapevano, e dunque loro si chiedevano: ma se Gesù è il Messia, perché Gesù è il Messia? Gesù non è il figlio del falegname? Ma ecco che Matteo spiega appunto tutto il passo dopo passo. Abbiamo letto le 14 generazioni, poi le successive 14 generazioni, le successive 14 generazioni, per arrivare a spiegare che Gesù è il Messia. E dunque la promessa della benedizione di Dio, la promessa che il Signore aveva fatto al suo popolo, stava adesso, veniva adesso così palesemente mostrata a tutti i popoli e in maniera particolare agli ebrei, coloro che avevano, molti di loro avevano visto, avevano sentito, avevano realizzato che Gesù è stato veramente in mezzo a loro. Ma lo scrittore desidera evidenziare come Gesù viene da Abramo, nel senso che come genealogia. Ma tornando al nostro testo, se voi notate la parola chiave qui è generò. Notate come abbiamo letto tantissime volte Isacco generò Giacobbe, Giacobbe generò Giuda. Potrei leggere un po' dappertutto, c'è sempre questa parola: Asa generò Giosafat, Giosafat generò Ioram, Ioram generò Uzia. e andiamo avanti. Ma se voi notate, la Bibbia è bella perché è piena di particolari. Voglio dirvi una cosa: i particolari nella Bibbia vanno sempre tenuti in alta considerazione, perché Dio non scrive le cose a caso. Ma quando Dio mette dei particolari è perché vuole aiutare la mia e la tua attenzione a soffermarci e ad aiutarci a comprendere che c'è qualcosa di più. Noi vogliamo scalare questo pomeriggio con l'aiuto del Signore in alcuni particolari. Vi parlerò di alcuni particolari che ci sono in questa genealogia, perché se Dio li ha fatti scrivere è perché c'è qualcosa che è importante per noi. Amen. Il primo particolare lo troviamo nel verso 2. Lo so che leggendo a carrellata non ci abbiamo magari tanto fatto caso, ma è per questo che la Bibbia è bella, è meravigliosa, perché se noi la scaviamo e chiediamo al Signore: Signore, parla al mio cuore, vorrei chiedere io insieme a voi, voglio chiedere al Signore questo pomeriggio, parla alla mia vita. Genealogia di Gesù Cristo, leggiamo il verso 1 di Davide, figlio di Abramo. Verso 2: Abramo generò Isacco, Isacco generò Giacobbe, Giacobbe generò Giuda. Primo particolare, e i suoi fratelli. Abramo generò Isacco, Isacco generò Giacobbe, Giacobbe generò Giuda. Punto, poteva esserci un punto lì, perché Giuda, noi sappiamo che Cristo è venuto dalla tribù di Giuda. E allora ecco che per noi era sufficiente, anche per gli ebrei sarebbe stato sufficiente. Giuda, ma qui viene detto Giuda e i suoi fratelli. La catena genealogica indica Giuda, e questo, dicevo, sarebbe sufficiente, ma sappiamo che Giuda era uno dei figli di Giacobbe. Voi sapete che la benedizione, l'eredità, veniva in maniera particolare dal primogenito, ma nel primogenito non era Giuda, ma era Ruben. Adesso non sto qui a spiegare perché non c'è il tempo, ma voi sapete che poi il Signore, Ruben, audivo del suo peccato, fu scartato, e il Signore indicò poi Giuda come colui che ereditò la benedizione del Signore. Dalla tribù di Giuda poi venne appunto la genealogia del Cristo, di Cristo. Ed è interessante come la Bibbia però sottolinea che nella benedizione che Giacobbe diede ai suoi figli, capitolo 49 del libro della Genesi, si parla di Giuda e dei suoi fratelli. E voi sapete che i fratelli dei figli di Giacobbe, poi ci sono state le varie tribù di Israele, e Israele ha un centro, ha un diciamo così, ha una particolare importanza nel piano di Dio, e io direi, qualcuno ha detto, anche nell'orologio di Dio. E per noi è importante anche fare attenzione e considerare Israele, quello che succede, come vanno avanti le cose. Oggi abbiamo i telegiornali, vediamo tanto di tutto quello che sta succedendo, perché è un po' l'orologio di Dio. Presto Gesù ritornerà. E Gesù può tornare anche nel mese di agosto. Vi dirò di più: Gesù salva anche nel mese di agosto. Gesù libera anche nel mese di agosto. Il Signore aveva salvato alla fine di luglio, e il mese di agosto, il primo anno che il Signore mi ha salvato, il 27 luglio del 1995, 24 anni fa. Sono nato in una famiglia credente, avevo ricevuto l'insegnamento della parola di Dio alla scuola domenicale, eccetera. Ma poi ho dovuto fare un'esperienza personale con Gesù. Vivevo nel peccato, ho avuto bisogno, come tutti abbiamo bisogno, abbiamo avuto bisogno di ricevere Gesù come mio personale salvatore, perché Gesù non ha nipoti, Gesù ha solo figli. Amen. E allora è importante fare un'esperienza di nuova nascita. 24 anni fa, alla fine di luglio, il Signore mi salvò mediante la predicazione della parola di Dio. Mi ero seduto in fondo in una chiesa, e mentre il fratello predicava la parola di Dio, il fratello non mi conosceva, non sapeva chi ero, non sapeva nemmeno che c'era. La chiesa era piena di persone, era piena di giovani, ma la parola di Dio raggiunse il mio cuore. Mi sembrava che il fratello predicava a me, dicevo: ma questo ce l'ha con me oggi. E io vivevo dentro di me un combattimento, ma Dio mi parlava e mi diceva: sono io che ti sto parlando, sono io che parlo al tuo cuore. E voglio dirti una cosa: noi ringraziamo il Signore per i fratelli, per le sorelle, la presenza di Dio è qui, e io so che il Signore parla alla tua vita, perché Dio ti ama, e tra poco il Signore ti dirà qualcosa di importante, perché Dio vuole benedire la tua vita. Dicevo di Israele, Giuda e i suoi fratelli. Sono passati, mi sembra, poco più di 70 anni da quando si è ricostituito lo Stato di Israele. Mi sembra nel 48, se non vado errato. Dico bene, no? Ecco, nella Bibbia ci sono delle promesse dove il Signore aveva detto che nonostante la deportazione, nonostante tutti i secoli hanno fatto, tutti i popoli hanno fatto guerra a Israele, tuttora le cose stanno in questo modo, ma Dio avrebbe ricostituito lo Stato di Israele. La promessa del Signore sono sì e amen. E circa 70 anni fa, quando nessuno ci credeva, si è ricostituito lo Stato di Israele. Fratelli e sorelle del Signore, noi stiamo vivendo gli ultimi tempi, Gesù presto ritornerà, e noi siamo grati al Signore, perché prima che il Signore ritorni, Dio desidera fare una grande raccolta di anime. Amen. So che state lavorando per la costruzione del locale di culto, Dio vi benedica. So che non è facile nel momento in cui si fanno i lavori, e ci sono passato anch'io con la comunità di Alosio. C'è stato un periodo che ci siamo sentiti un po' smarriti, perché c'erano i lavori in corso, non eravamo più nel nostro locale. I primi giorni, vabbè, va. Ma poi quando, insomma, le cose vanno avanti, ci sono i lavori, non è facile. E a volte ci si può sentire un po' smarriti. E mi mettono anche un po' nei vostri panni, che non solo non avete più il locale di culto momentaneamente, ma avete pure cambiato l'orario del culto, e anche cambiare gli orari non è facile. Ma voglio dirvi una cosa, fratelli, lo sento da parte del Signore, rimanete uniti. Cercate il Signore con tutto il vostro cuore, perché Dio ha qualcosa di importante fino a Mondasco. Dio salverà altre anime. Dio sta preparando un locale tramite anche la vostra strumentalità, perché voi vi siete dati, vi state, come dire, sicuramente vi state impegnando in maniera concreta, e Dio ha qualcosa nella sua mente, nel suo cuore, nel suo piano, e Dio si è lodato. Perciò nei momenti di sconforto, di scoraggiamento, non vi scoraggiate, rimanete fedeli al Signore, rimanete uniti, perché Dio mostrerà la sua gloria. Gloria al nome del Signore. Giuda e i suoi fratelli. Dobbiamo fare attenzione al fatto che Gesù presto ritornerà. Ora, c'è un altro particolare nella Bibbia, veramente sono più particolari, li troviamo nel versetto 2, nel versetto 3, 5 e 6. Voi sapete che nella genealogia venivano nominati capifamiglia gli uomini, cioè quello che contava era l'uomo, nel senso come capofamiglia. Quindi la donna non veniva, come dire, non veniva presa in considerazione per, attenzione, nessuno mi freddina, per quel che riguarda la genealogia, perché quello che contava era il patriarca. Ma Dio, non a caso, fa inserire delle parentesi all'interno della genealogia su quattro donne. Non so se ci avete fatto caso, ma se non ci avete fatto caso le rileggiamo. Al versetto 3 dice così la parola del Signore. Io ci vedo un po' poco, ci vedo un po' poco con una poca luce. Versetto 3 dice così: Giuda generò Farez e Zara da Tamar. Tamar era la loro madre. Non sempre viene nominata la madre in tanti altri, ma Tamar viene nominata. Poi, versetto 5, ascoltate: Salomo generò Boaz da Rahab. Versetto 6: e Jesse generò da, no, scusate, versetto 5, sì, e Jesse generò Davide il re. Davide generò Salomone da quella che era stata moglie di Uria, che noi sappiamo si chiama Batsheba. Ora notate come viene nominata Tamar, viene nominata Rahab, viene nominata Ruth, viene nominata Batsheba. Queste quattro donne hanno un significato molto importante nella parola di Dio. Perché Dio le fa mettere nella genealogia, cioè nel piano di tutto quello che è la venuta di Cristo? Dio si è lodato. C'è una cosa che le accomuna tutte e quattro queste donne: nessuna di loro era israelita. E noi siamo grati al Signore, perché anche noi non facevamo parte del popolo di Dio, eravamo stranieri, lontani da Dio. Ma Dio nella sua grande misericordia ci ha amato, ci ha chiamato, ci ha salvato, ci ha lavato col suo sangue, ci ha purificati, ci ha dato lo Spirito Santo, ci ha dato grazia di poter conoscere colui che è il Cristo, il figliolo del Dio vivente. Siamo grati al Signore perché siamo figli di Dio. Vengono nominate, sottolineate queste quattro donne. La prima è Tamar, che era una donna cananea. La sua storia è scritta nel libro della Genesi, nel capitolo 38. Io non ve la posso raccontare tutta perché non c'è tempo, ma andate a leggerla. Che cosa aveva questa donna? Qual era la caratteristica di questa donna? Cosa emerge nella caratteristica di questa donna? Che era una donna che lottava. Una donna che lottava per i suoi diritti. Ma io voglio dirvi una cosa, questo, come dice, da parte del Signore. In Cristo noi abbiamo dei doveri e abbiamo anche dei diritti. E se noi lottiamo secondo le regole della parola di Dio, ubbidendo al Signore, sottomettendoci alla sua parola, ma se lottiamo pregando, cercando il Signore, con perseveranza, cercando la faccia del Signore, Dio ci dà la grazia di vedere la vittoria nella tua vita. Perché se hai dei diritti come figlio e tu davanti al Signore con umiltà, con un cuore semplice ma sincero, desideroso di ubbidire al Signore, chiedi al Signore: Signore, tu mi hai promesso questo, io lo voglio, Signore. Dio è fedele. Amen. Tamar è una donna che lottò, una donna che lotterà per avere un'eredità e un figlio. Quando il marito muore, gli furono fatte delle promesse, ma queste promesse non erano state mantenute. Voi potete leggere la storia in Genesi capitolo 38. Ma Tamar lotta e non si arrende, e alla fine ha un figlio da Giuda e lotta per i suoi diritti nonostante i forti contrasti. Non demordere se sembra che le promesse del Signore non si avverano nella tua vita, ma fai come Tamar, lotta. Cerca il Signore con tutto il cuore, Dio ti farà vedere la sua gloria. Vi ricorderete che un giorno Marta e Maria accolsero Gesù con un cuore diverso dalle altre volte, perché il loro fratello era morto, e dissero: Gesù, se tu fossi stato qui, il nostro fratello non sarebbe morto. Ma Gesù gli disse una frase che è ricorrente nei nostri cuori, per chi conosce la Bibbia se la ricorda bene. Gesù gli rispose, è bellissimo, l'Evangelo di Giovanni capitolo 11, se volete leggere la storia della risurrezione di Lazzaro, è meravigliosa, perché quei versi ci permettono di dire, non solo quei versi, ma quei versi fanno parte di quei passi della Bibbia che ci permettono di dire che Gesù è il Signore della risurrezione e della vita. E quando arrivò Marta e Maria, quando Gesù arrivò, gli disse: Signore, se tu fossi stato qui, il nostro fratello non sarebbe morto. Gesù gli disse: non ti ho detto io che se tu credi vedrai la gloria di Dio? Vogliamo credere con tutto il nostro cuore. C'è un'altra donna che, come Tamar, lotterà, e questa donna è Bathsheba. Bathsheba lotta perché suo figlio Salomone diventasse l'erede al trono di Davide. Guardate che se leggete la storia, anche Bathsheba aveva le sue difficoltà, e questa donna lotterà, il Signore poi chiamerà Salomone, sarà l'erede al trono. E voi conoscete la storia. Oh, io so che chi lotta con un cuore sincero, non per noi, Non perché vogliamo noi, perché desideriamo, come dire, stare bene noi, ma perché vogliamo che il Signore sia lodato, perché vogliamo che Dio sia glorificato nella nostra vita, nella nostra casa, nella nostra famiglia, nella nostra comunità. Quelli che lottano davanti al Signore sono preziosi. Gloria al nome del Signore. Un po' come un Abramo, vi ricordate quando pregava per suo nipote Lot? Pregava per Lot. E Dio scappò Lot, vi ricordate? Perché Lot, probabilmente influenzato dalla moglie e dai figli, era un uomo che amava il Signore. Lo troviamo anche lui nell'elenco degli ebrei dove si parla di uomini di fede. Ma Lot, non lo so, forse era trascinato a volte nella chiesa, a volte ci sono dei credenti che amano il Signore, però sono continuamente trascinati verso il mondo e sono facilmente influenzati da quanti, ma sì, il Signore, certo, va bene, però insomma dobbiamo anche guardare le cose, insomma c'è da fare tante cose, non è che possiamo spendere tutto il nostro tempo per il Signore, certo noi abbiamo dei doveri, facciamo tutto quello che c'è di dovere fare, ma Gesù vuole essere al primo posto nella nostra vita. Gloria a Dio. E Lot si lasciò influenzare a tal punto che piano piano si era proprio immischiato dagli abitanti di Sodoma e Gomorra. E la Bibbia ci dice che lui in cuor suo fremeva perché stare lì con gli abitanti di Sodoma e Gomorra vedeva il peccato, vedeva tutto quello che succedeva e lui non era felice, anzi, però era finito in mezzo ai guai. Signore, aiutaci. Vogliamo prendere delle sagge decisioni come Abramo, vogliamo rimanere sul monte della consacrazione. Non ci mischiamo troppo alle cose di questo mondo, che poi sì, dentro il nostro cuore siamo tormentati, ma il Signore vuole che noi prendiamo la decisione coraggiosa di rimanere sul monte, il che significa che viviamo in questo mondo, Gesù ce l'ha detto, vivete in questo mondo, ma non siete di questo mondo, va bene? Sono parole un po' strane, qualcuno ha detto qualche volta, ma come non siamo in questo mondo? Da dove viene l'altro pianeta? No, no. Siamo cittadini del cielo. Gloria a Dio, il Signore ci ha salvato. E se qualcuno ha dato il cuore a Gesù da poco tempo, ti accorgerai che il Signore vuole che adesso tu possa essere una testimonianza, una luce nella tua casa, nella tua famiglia, intorno a te. Vivi in questo mondo, ma non sei più di questo mondo. Il che significa che le abitudini del mondo, le usanze del mondo, la cultura del mondo, il modo di agire del mondo, la mia professoressa d'italiano usava sempre questo termine, l'andazzo di questo mondo, il modo di fare di questo mondo non ci appartiene più. Amen. C'è un bel cantico, non so se lo cantate ancora, accanto lo cantiamo poco, che dice: di questo mondo non sto più, sono cittadino di lassù. Gloria a Dio. Tamar, Betsheba, poi si parla di Rab. Credo che vi ricorderete chi era Rab nella genealogia di Gesù. Mamma mia, sapete chi era Rab? Una prostituta, aveva sbagliato tutto nella sua vita, ma anche lei credette nel Dio di Israele. Gloria a Dio. Forse molti di noi, alcuni di noi hanno sbagliato tutto nella vita, ma nel momento in cui hai dato il cuore a Gesù tutto è nuovo. Amen. Gloria a Dio, Gesù è tutto nuovo. Il passato è alle spalle, il peccato, il nostro peccato Dio non se lo ricorda più. La Bibbia dice che Egli ha allontanato i nostri peccati, lontano, così come è lontano il Levante dal Ponente. Oh, Dio non si ricorda più il nostro peccato. Il Signore, colui che quando ci lava, ci purifica, ci rende delle nuove creature, si dimentica dei nostri peccati. Rab credette in Dio e per la sua fede nel Signore fu salvata lei e tutta la sua famiglia. Gloria al nome del Signore. Dio perdona e salva. Credi nel Signore Gesù e sarai salvato tu e la casa tua. E quando il nemico viene e ti ricorda il tuo passato, e ti ricorda quello che eri, e ti ricorda quello che tu facevi, vai per fede davanti al Signore e il sangue di Gesù mi ha lavato, mi ha purificato da ogni peccato. Gloria al nome del Signore. E poi c'è Ruth. Oh Ruth, che bella la figura di Ruth. Chi conosce la Bibbia sa che Ruth, anche lei non era israelita, ma ebbe fede nel Dio della suocera, che poi divenne il suo Dio, perché lei lo testimoniò, lo disse: il tuo Dio sarà il mio Dio. Alleluia. Il Salmo 23 di Davide: il Signore è il mio pastore. Gloria a Dio. Puoi dire questo pomeriggio tu: il Signore è il mio pastore? Gloria a Dio per la comunità, grazie a Dio per i fratelli, ma tu e Dio dobbiamo avere un rapporto personale con Dio. Il Signore è il mio salvatore, il Signore è il mio pastore. E se c'è qualcuno che ancora non ha fatto un'esperienza con Gesù, fai come lui, fai una scelta. Ruth divenne una donna di Dio per la sua scelta, fu una donna determinata, scelse per Dio, scelse per il Dio di Israele. Ed è stata annoverata in questo libro, nella genealogia di Gesù. Gloria a Dio, una scelta importante. Scegli per Gesù questo pomeriggio, scegli per Gesù ogni giorno della nostra vita. Anche noi che abbiamo creduto nel Signore da qualche anno, da qualche tempo, un mese, un anno, 10 anni, non ha importanza, ogni giorno dobbiamo scegliere per Gesù, vero? Oh, un altro particolare lo troviamo nel versetto 6, l'abbiamo già letto, ma lo ripeto, ce ne sono due di particolari. Uno è quello di Berceba, versetto 6, e Jesse generò Davide il re. Oh, mi piace questo particolare. Poteva dire generò Davide, punto. No, generò Davide il re. Davide è stato re di Israele. Credo che tutti conoscete Davide, vero? Davide è stato il re di Israele. E allora gloria a Dio, da Davide fino alla venuta di Gesù. Davide è stato il re, perché se c'è un re c'è anche un regno, o no? Se c'è un re c'è anche un regno. E noi diamo gloria al nome del Signore Gesù, perché Egli è il re dei re. Perché c'è un regno che è il regno dei cieli. E noi viviamo in un mondo dove sembra che il male, non sembra, ma il male dilaga, e sembra che i figlioli di Dio tante volte subiscono, e ci sono situazioni difficili, piangiamo, soffriamo, molti di noi piangono, soffrono per tante difficoltà che passiamo. Ma non ci scoraggiamo, perché facciamo parte del regno di Dio. Il nostro re è il Signore dei Signori, il re dei re, il Signore della gloria. Gloria al nome del Signore. Davide il re. Vi ricordate quello che fu scritto quando Gesù morì? Pilato gli fece fare un'incisione: questi è il re dei Giudei. Gesù è il re. Alleluia. Gloria al nome del Signore. Questo particolare ci parla della legalità di Cristo. Cristo è il re. Oh, gloria a Dio. Fratelli, c'è potenza nel sangue di Gesù. Oh, fratelli, noi siamo figli del re. Alleluia. A volte, come figli di Dio, passiamo delle difficoltà, siamo così scoraggiati, così afflitti, così abbattuti, ci dimentichiamo. Il diavolo vuole questo. Ci fa dimenticare che noi siamo figli del re. Ma mi sembra poco. Gloria a Dio. Siamo figli di un grande re. E il re dei re è il Signore dei Signori. Un altro particolare. Vi piace il particolare della Bibbia? Un altro particolare lo troviamo nel versetto 11. Guardate anche qui. La Bibbia dice: Giosia generò Geconia e i suoi fratelli al tempo della deportazione in Babilonia. Al tempo della deportazione in Babilonia. Anche qui la Bibbia ci parla di un particolare. Giosia generò Geconia e i suoi fratelli al tempo della deportazione in Babilonia. Quindi siamo al tempo della deportazione. Chi conosce la storia biblica sa che in quel tempo è stato un tempo, oh che tempo, uno dei tempi più difficili. Israele perseguitato, il tempio distrutto, la città distrutta, si interrompe tutto, le feste, tutte quelle che erano le tradizioni, tutte quelle che erano anche gli insegnamenti di quello che Dio aveva stabilito con Mosè, tutto viene interrotto, tutti vengono dispersi. Eppure poi la genealogia va avanti e arriviamo a Gesù. Amen. Cosa voglio dire? Cosa vuole dire la parola di Dio? Ci sono dei periodi bui nella nostra vita, e in quei periodi bui dove tutto sembra proprio distrutto, sembra che c'è più speranza, ma non è così per il Signore. Perché in un periodo buio come quello della deportazione, il Signore aveva detto che lui avrebbe fatto risorgere il Tempio, aveva detto che lui avrebbe ancora benedetto il suo popolo, e Dio avrebbe poi ricostruito tante cose attraverso degli uomini. E io voglio dirti una cosa questo pomeriggio: nei momenti più bui, più difficili, dove sembra che tutto crolla, o forse dove tutto è già crollato, Dio è potente a ricostruire, Dio è potente a far risorgere, Dio è potente a sistemare ogni cosa. Dio sia lodato, perché anche nei periodi più bui, anche nei periodi più difficili, il piano di Dio non si ferma. E se non si è fermato nella genealogia di Gesù, perché il Cristo doveva venire, quando Dio ci ha salvato, nel piano di Dio c'è di portare avanti il suo piano nella nostra vita, e non si ferma nei periodi bui, ma Dio nei periodi bui ci entra fuori. L'apostolo Paolo dirà: io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. E a un certo punto Paolo dirà che tutti lo avevano abbandonato, era rimasto solo, però aggiunge: ma il Signore non mi ha abbandonato. Amen? Che bello che è il nostro Dio. Concludo, è un ultimo particolare, ed è quello quando si parla di Maria. Giuseppe, versetto 14, no? Facciamo così, cos'è? 14, non vedo, 16. Giuseppe generò, devo decidere a mettere gli occhiali. Giuseppe generò, scusate, Giacobbe generò Giuseppe, il marito di Maria, dalla quale nacque Gesù, che è chiamato Cristo. Giacobbe generò Giuseppe. Giuseppe, dal punto di vista legale, giuridico, chi è il padre di Gesù? Giuseppe. Ma la Bibbia ci tiene, lo Spirito Santo, a sottolineare che Giacobbe generò Giuseppe, il marito di Maria. Chi è Maria? Sappiamo che è Maria. Maria, a differenza delle altre donne, invece era una israelita. E la Bibbia ci parla, ci dice, ci dà la testimonianza di Maria come una donna pia, una donna che amava il Signore, una donna timorata di Dio. Anche Giuseppe era un uomo timorato di Dio, tanto è vero che per non esporre infamia Maria voleva, perché era rimasta in gravidanza prima del loro matrimonio, ecco, prima che venissero a stare insieme, ecco che Giuseppe voleva lasciare segretamente Maria per non esporre infamia secondo gli usi e i costumi del tempo, così ci dice la scrittura. Gloria al nome del Signore. Ma Dio sia lodato, perché la Bibbia ci dice in qualche verso successivo che mentre aveva queste cose nell'animo, sta parlando di Giuseppe, un angelo del Signore gli apparve in sogno a Giuseppe, dicendo: Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua moglie, perché ciò che è in lei, ascoltate, vi ricordate che prima vi ho parlato, ecco bravo, hai messo questo verso, vi ricordate che prima vi ho parlato che il termine comune era generò, Abramo generò Isacco, eccetera eccetera, qua lo ritroviamo. Ma mentre aveva queste cose nell'animo, un angelo del Signore gli apparve nei sogni dicendo: Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria tua moglie, perché ciò che è in lei è generato viene dallo Spirito Santo. Generato, lo Spirito Santo ha generato Gesù. Gesù è figlio di Dio. E noi vogliamo dire: Signore, gloria al tuo nome. Alleluia. Giuseppe, padre di Gesù dal punto di vista giuridico, ma noi sappiamo che Maria fu in gravidanza per opera dello Spirito Santo. Gesù è stato vero uomo e vero Dio. Noi abbiamo un eccelso Signore e Salvatore, il più bello di famiglia, il Re dei Re, il Signore dei Signori. E questa genealogia di Gesù, noi vediamo, abbiamo visto questi particolari che ci portano a dire, io insieme a voi voglio dire: Signore Gesù, tu sei colui che può ogni cosa. A te vogliamo affidare tutta la nostra vita. Amen. Io vi benedico.